messiano, però di per sé idea non è del tutto sbagliata, perché poteva essere una metafora per dire che Dio ti comunica sempre, ma l'apparecchio che hai non è sintonizzato con le sue onde, no? E quindi il fatto che noi non lo vediamo, non perché lui non c'è, ma perché siamo proprio tutti sfasati, no? Non abbiamo questa pace interiore, la capacità di accogliere i suoi segni. Quindi un silenzio che davvero non è un bene prezioso riservato ai monaci, che hanno una vita privilegiata anche per vivere il silenzio, questo è chiaro, ma noi dobbiamo cercare nella nostra vita attiva spazi di silenzio, questo sicuro, trovare davvero un momento di 20 minuti in cui riesco a stare nel silenzio, e poi pian piano anche entrare in questo silenzio con una dimensione della vita, cioè nel senso di incontri con le persone, delle cose che faccio, no? Che quando mi preparo da mangiare, anche vedere quei prodotti, no, scusate che lo dico, ma perché mi faccio da mangiare da solo, ma vedere quei prodotti come il segno della bontà di Dio, no? Che prendi questa insalata, ma pensa a questa insalata, che strada ha fatto, eh? E com'è buona, e perché è così colorata, e perché ti piace così tanto, perché fa bene a te, no? Tuo corpo. Questa cura anche delle cose, questo richiede proprio uno silenzio interiore che ascolti quello che la realtà ti dice, no? Perché guarda che bello. Ho già mangiato insalata.
Con la consapevolezza del presente, cioè vedere le cose con uno sguardo più profondo.
Mm-hmm. Sì, attenzione, no? Che è proprio silenzio, che insegna anche d'attenzione, perché, come abbiamo detto, silenzio rispettoso, no? Che io sono qui proprio per accogliere la tua parola, no? E cerco anche dentro di me di trattenere quella mente che lavora e già mi dice quello che tu vorresti dire, eh? Cioè, come recentemente dovrò fare un incontro, non solo io, con altre persone, già tutte congetture rispetto a quella persona che deve venire a parlarci, non lo sappiamo niente di per sé. Però vedete che il mondo di oggi ci impone di essere pronti ad ogni tipo di attacco ibrido, no? La guerra è ibrida, non è più, almeno in Europa, quella aperta, ma anche ci sono dei droni, ci sono delle diverse cose che noi dobbiamo sempre sospettare che ci sia qualcosa di negativo, a volte di positivo.
E considerazione di quello della realtà che mi circonda, e molte volte sconfina nella prudenza, nel senso che tu vorresti esprimerti, vorresti dire delle cose, però art prudentemente taci. In famiglia, oppure quando incontri delle persone con cui evidentemente hai uno storico dietro, quindi, e allora così ti blocchi un attimino, perché sai che forse è meglio silenzio davanti a Gesù Cristo, davanti al tabernacolo. E lì vedo che faccio degli sforzi enormi, per cui la fantasia però quasi la devo frenare.
No, la devi frenare.
E come faccio allora? Mi sfugge di Gesù.
Allora io, questo credo che sono le famose mosche, no? Che dopo un po' che ti siedi vedi che iniziano a farsi sentire. Cioè in realtà su questo per esempio, no? Parliamo anche tanto dalle diverse forme di meditazione che non ci spaventano perché non sono di per sé con etichetta cristiana, no? Quello che è importante nell'adorazione cristiana, no? Rispetto per esempio alle meditazioni orientali, è quello che la nostra è una relazione in fondo, cioè noi siamo qui per Gesù, non per sentirci meglio facendo tacere tutti i nostri sensi, no? Cioè raggiungendo una serenità. Però alcune cose che tra l'altro erano tipiche dei monaci dei primi secoli, poi di quelle tradizioni che si è sviluppato all'interno del monachesimo cristiano, che ci sono dei detti dei padri della Chiesa, aforismi, quelle cose, logoi. Allora, la cosa che è interessante è non dare troppa retta a questi pensieri, guardarli di sbieco, cioè vuol dire è come una cosa, come una mosca, no? Che ti entra e quindi devi semplicemente aprire la finestra, cioè possono entrare altri, però l'idea è questa, che lei trovi la finestra e se ne vada. Cioè vuol dire, tu devi essere cosciente che c'è un rumore dentro di te, un pensiero che sta galoppando, ma non devi adesso sforzarti per trattenerlo, ma lo devi affidare al Signore, fallo uscire. Non uscire, per questo vedete che di per sé c'è uno schema. Tu cominci l'adorazione, i primi 5 minuti sono abbastanza buoni perché sei intenzionato a rimanere qui a pregare. Dopo 5 minuti, quando ti abitui allo spazio, ti rilassi un po' e quindi la tua attenzione di controllo inizia a calare, cosa succede? Che si fanno sentire diversi pensieri, è normale. E farli uscire, così che li devi bloccare, va bene, questa cosa tu dici non è mia, deve passare. No? Poi io sono qui e ogni tanto rinnovo la mia intenzione, Signore, sono qui per te. No, ma non devo essere proprio rigido, perché se divento rigido tutto il tempo sarà proprio un combattimento contro questi pensieri. E poi anche se fosse così, non bisogna avere una percezione che abbiamo perso il tempo, perché abbiamo dedicato tempo al Signore. Quindi positivi.
Io voglio dire una cosa a proposito del deserto, come precondizione per ascoltare il Signore. Io quando faccio l'adorazione, solitamente dedico la prima parte a preghiera sulla parola e poi una vera e propria adorazione in ginocchio e mi sforzo di stare nel silenzio. Ultimamente mi sto molto, come dire, mi sto molto, esagero forse un po' del tempo, ossessionando nel riuscire a capire la parola del Signore, cioè quando il Signore mi vuol parlare. Perché leggendo soprattutto il Primo Testamento è pieno, tutti i passi sono pieni di Signore parlò, che è chiaro che magari sono ispirazioni, non sempre sono delle proprie tradizioni. E quindi questa cosa di riuscire a sentire il Signore che ti guida, che ti dice qualcosa, che ti vuole dare un messaggio. Cioè, mi sta proprio ossessionando questa voglia di capire. delle volte mi succede che proprio nel momento di adorazione più forte sento un, mi è successo ultimamente un paio di volte, un'ispirazione, un'intuizione nel cuore che io, come dire, ho associato a, non so se è una suggestione, ho associato al fatto che il Signore mi ha voluto lanciare un segno del suo di qualcosa. Ti chiedo proprio di questo, di questa mia tensione ossessiva di capire un pochino
perché c'è una tensione e va smorzata, no? Chiaro che la tensione non produce niente di buono perché sono le rotture, quindi bisogna sempre cercare di arrivare, secondo me, a questo atteggiamento di una docilità, no? E di non imporre al Signore i tempistiche, no? Tu osserva, ascolta, Signore, parlami, no? Ma non devo essere preoccupato che non ho sentito niente. Ripeto, ciò che conta è in fondo è la semplice presenza davanti a Lui, no? La preghiera, cioè alla fine, certo, sono di diversi tipi, abbiamo bisogno anche di una certa luce, preghiamo allo Spirito Santo che ci dona 6 o 7 doni, no? Tutto quanto. Però quella preghiera meditativa, contemplativa, ci deve sintonizzare con il cuore di Cristo, no? Quello che abbiamo detto anche domenica scorsa quando c'era l'incontro delle cellule. Perché? Perché non è così che tu debba avere delle chiare idee, cioè nel senso delle risposte, ma tu devi accogliere dentro di te, sincronizzarti con il Signore, avere il suo spirito, e proprio quando lo avrai, quando lo hai già, ma quando lui sarà davvero una dimensione stimolante della tua vita, ti farà percepire immediatamente ciò che è buono e ciò che è cattivo, oppure ciò che è giusto e ciò che non è giusto per te oggi, perché avrai questo senso spirituale dovuto al fatto che frequenti questa persona. E come vedete che marito, moglie oppure i figli si assomigliano, anche se spesso non visibilmente, no? Cioè non con una fisionomia uguale, però hanno dei modi di pensare, di fare, a volte poi anche fisicamente, delle persone che frequentano. È così, no? Cioè noi siamo davvero quelle creature che imparano per imitazione. E così tu accogli, come tra l'altro, cioè la vita spirituale è quella, farsi pieno di Cristo, no? Cioè realizzare dentro di sé questa somiglianza, lui il modello perfetto, l'uomo perfetto, no? Lo Spirito Santo fa questo lavoro dentro di noi che ci rende simili a Gesù Cristo, fa dentro di noi Gesù, no? Possiamo dire così. Quindi la cosa, vedi, che non è tanto nel contenuto quanto nella forma, ecco, se potrei dire così. Un uomo di Dio perché appunto è pervaso da Dio, perché si è lasciato trasformare da Dio, no? In questo senso.
Io trovo delle differenze tra